Ecco, con questa lezione iniziamo il ciclo di lezioni che va nella parte intitolata La cooperazione internazionale e siamo a pagina 149. Questa è una lezione solo per Gorizia, quindi sarebbe la lezione numero 37. Ecco, ho deciso di fare una piccola modifica rispetto al testo, in quanto che in questa prima ora vorrei analizzare semplicemente le questioni definitorie, eh? Quindi farò diciamo pagina 149, poi pagina 153 e poi analizzerò la definizione del concetto di regime che è a pagina 165. Ecco, cominciamo con la definizione del concetto di cooperazione. Allora, nella letteratura anglosassone la definizione più utilizzata è quella di Cohen, che viene qui riportata. Il processo di coordinamento di politica attraverso cui gli attori aggiustano il loro comportamento nei confronti delle preferenze espresse e anticipate dagli altri attori. Mi spiace, io Cohen lo adoro, l'ho anche conosciuto, è una persona molto elegante, molto fine, però questa è la definizione, non convince. Politologi americani non sono molto portati per dare definizioni. La definizione di Stoppino è molto preferibile. Diciamo, secondo Stoppino, la cooperazione che cosa indica? Indica, diciamo, possiamo definire la cooperazione facendo riferimento a tre connotazioni. Numero uno, ci deve essere un'interazione, eh? Non possiamo dire il processo di coordinamento. Come vedremo dopo, il coordinamento è una sottocategoria della cooperazione, eh? La cooperazione può prendere due forme, che sono il coordinamento e la collaborazione, eh? Quindi la cooperazione è innanzitutto un'interazione. Se due attori non interagiscono, quella non è cooperazione. Quindi diciamo, prima ci deve essere un'interazione a livello comportamentale. Secondo, la seconda connotazione è che questa diciamo, interazione non deve avere delle incompatibilità, quindi non deve essere caratterizzata da un conflitto. E numero tre, ci deve essere un'alta reciprocità nei vantaggi. Quindi se si coopera e c'è un gioco a somma zero, A vince 100 e B vince 0, quella non è cooperazione. E quindi in qualche modo per la cooperazione, certo, lo scenario ideale sarebbe 50 e 50 nei vantaggi, ma può essere 60 e 40, 30 e 70, insomma, 35 e 65, cioè ci deve essere una reciprocità, qualcuno deve guadagnare in misura più o meno simmetrica rispetto a qualcun altro. Ecco, non a caso, quando si fa riferimento alla cooperazione, allo sviluppo, c'è sempre una reciprocità, perché uno può dire, ah, io faccio un dono, regalo 100.000 dollari al Benin. Però ecco, diciamo, ammettendo anche che io li regalo e basta, che è molto difficile, molto raro, c'è sempre qualche scambio nella cooperazione, ecco, uno ci guadagna, cioè nel regalare soldi a un paese povero ostenta il proprio potere, dice, oh guardate, io sono così ricco che mi posso permettere di regalare un po' di soldi a un paese povero africano. Però in generale, normalmente, la cooperazione fatta dai paesi più ricchi comporta uno scambio. Lo scambio da che cosa è diciamo caratterizzato? È caratterizzato dal cosiddetto tied aid, dall'aiuto legato, vale a dire un paese avanzato attua un programma di cooperazione a condizione che il paese diciamo più povero faccia vincere la gara degli appalti a un'azienda del paese che effettua il credito. Questa cosa non si può mettere nero su bianco perché sarebbe una violazione dei principi della concorrenza. Diciamo, l'OCSE, le regole dell'OCSE impediscono impediscono l'aiuto legato, ma lo si fa più facilmente attraverso le visite diplomatiche. Come mai i capi di governo vanno in Africa, in Asia, nei paesi più poveri? Non perché vogliono andare a fare del turismo, perché vogliono in qualche modo garantirsi che nella misura in cui un paese dà degli aiuti, le gare degli appalti vengono vinte dalle aziende del paese donatore, una cosa che ad esempio la Francia sa fare benissimo, eh? Tutto il legame clientelare che c'è con l'ex colonia si basa proprio sull'aiuto legato. Ecco, ora noi poi analizzeremo la cooperazione su tre livelli, come vedete anche dall'indice. Noi abbiamo una prima parte sulla cooperazione bilaterale che affronteremo nell'ora successiva, poi abbiamo una seconda parte sulla cooperazione minilaterale, che riguarda soprattutto l'Unione Europea, ma anche altre diciamo, forme di cooperazione regionale come il NAFTA, l'ASEAN e il Mercosur, nelle ore 38, 39 e 40. E poi abbiamo la cooperazione globale, di tipo multilaterale, che analizzeremo dalle ore, insomma, faremo sostanzialmente 4 ore sulla cooperazione globale. Ecco, e poi ci sarà una parte sulla teoria dei negoziati, la lezione numero 45, che diciamo, può riguardare sia a livello bilaterale, minilaterale che multilaterale. Ecco, a questo punto, prima di passare alla cooperazione bilaterale, appunto continuiamo questa panoramica sulle definizioni, perché è bene capire subito che forme può prendere la cooperazione, e quindi diciamo sulla cooperazione bilaterale c'è da dire poco per ciò che riguarda gli attori, possono essere due governi, possono essere un governo, un'organizzazione globale, possono essere due individui, due gruppi sociali, due partiti, eccetera, eccetera. Quindi analizziamo un po' i vari tipi di cooperazione. Siamo a pagina 153. Diciamo, innanzitutto bisogna distinguere fra forme di cooperazione una tantum e forme di cooperazione ripetute nel tempo, ok? Quindi nella forma di cooperazione una tantum noi abbiamo degli accordi sia bilaterali che minilaterali si intende di uno small n, di un piccolo gruppo di attori. Multilaterali si intende di un grande numero di attori, quindi potenzialmente tutti gli attori del sistema internazionale. Ecco, un accordo bilaterale, pensate ad esempio al SALT 1, al SALT 2 che abbiamo analizzato nelle sezioni, nelle lezioni sull'arena militare e le relazioni internazionali, quelli sono accordi bilaterali. No? Non vi vengano in mente che il SALT 1 e il SALT 2 è un regime, eh? È un accordo bilaterale in cui gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica decidevano di limitare, la corsa agli armamenti. Gli accordi bilaterali possono essere, accordi bilaterali più frequenti sono gli accordi sugli investimenti esteri, eh? Proprio perché appunto in materia di investimenti esteri, come abbiamo visto, già non esiste un regime globale. Non c'è bisogno di fare accordi bilaterali sul commercio, perché c'è già il regime globale dell'OMC, non c'è bisogno di stare a decidere su qualcosa che c'è già, mentre invece non esiste un'organizzazione mondiale degli investimenti e quindi bisogna fare degli accordi bilaterali sugli investimenti. Ovviamente ci possono anche essere degli accordi una tantum di tipo regionale. Ad esempio, durante la guerra fredda andava di moda dichiarare delle zone di pace, le zones of peace. L'America Latina dichiarava di essere libera dagli armamenti nucleari, e firmavano questo accordo Argentina, Brasile, Cile, Messico, Colombia, Venezuela, eccetera, eccetera. Quindi ci sono forme di cooperazione una tantum, che quindi si materializzano in un accordo che viene preso in un tempo X. Ecco, però la cooperazione molto più frequentemente ormai, ecco, soprattutto nel contesto post Seconda Guerra Mondiale, noi abbiamo molte forme di cooperazione ripetute nel tempo. Le forme di cooperazione ripetute nel tempo che possono essere, diciamo, che possono riguardare, ad esempio, nel periodo del multipolarismo, si formavano delle alleanze, la Triplice Alleanza, la Triplice Intesa, no? Diciamo, erano delle alleanze che appunto legavano determinati stati per un certo periodo di tempo. In genere in quel periodo si usavano due diversi concetti, quello di alleanza e quello di coalizione. Anche sui partiti spesso si dice, sui partiti si usa spesso l'espressione coalizione partitica, ma si usa anche l'espressione alleanza, che so io. Forza Italia, Alleanza Nazionale, che erano due maggiori partiti della destra italiana, formarono un'alleanza che si chiamava il Polo delle Libertà, negli anni 90. Qual era la differenza fra alleanza e coalizione? La differenza fra alleanza e coalizione era data dal fatto che appunto un'alleanza era più esplicita, era più nota. Le coalizioni invece erano più segrete, usavano nel periodo del multipolarismo fare anche degli accordi segreti fra gli stati, cosa che succede anche adesso, ma insomma un pochino di meno. Oggi si tende, soprattutto le democrazie tendono a essere più trasparenti. Ecco, poi però, diciamo, dai primi del Novecento e soprattutto dal 45 in poi, i governi hanno iniziato a formare delle vere e proprie organizzazioni, delle vere e proprie organizzazioni, quindi la cooperazione ripetuta del tempo non si è esaurita semplicemente in coalizioni ed alleanze, ma in vere e proprie organizzazioni, quindi diciamo, istituendo un ente con una propria sede, con una sua burocrazia, con dei funzionari, e ovviamente con una sua capacità, diciamo così, di prendere delle decisioni in determinate materie. Ora, queste organizzazioni possono essere di due tipi, vale a dire, possono essere organizzazioni regionali, quindi organizzazioni minilaterali, come l'Unione Europea, come il Mercosur, come diciamo la NAFTA, quindi organizzazioni regionali, diciamo, tra stati che sono vicini dal punto di vista geografico, e quindi diciamo, in genere queste organizzazioni regionali sono nate soprattutto per favorire la cooperazione in campo economico, ok? Prima fra tutte è stata la comunità europea, poi è stata imitata da molti altri casi, durante la guerra fredda è nata, che so io, il Patto Andino, l'Unione del Maghreb Arabo. Tutte queste organizzazioni le abbiamo analizzate, a Scienze della Politica, quindi non sto a ripeterle, riguardate gli appunti di quella lezione. Oppure ci possono essere delle organizzazioni globali, le organizzazioni globali come le Nazioni Unite, come il Fondo Monetario, come l'Organizzazione Mondiale del Commercio, la Banca Mondiale, la Banca dei Regolamenti Internazionali. Ci sono organizzazioni globali che in genere non sono caratterizzate appunto dalla vicinanza geografica, perché ci sono tutti gli attori del sistema internazionale, o quasi, ci può essere qualcuno che ne resta fuori, ma insomma sono delle eccezioni. In questo caso la cooperazione riguarda appunto, diciamo, riguarda delle tematiche, diciamo, di tipo funzionale, si coopera per ottenere un determinato obiettivo, si coopera per liberalizzare il commercio, si coopera per, diciamo, favorire, diciamo, l'aggiustamento del bilancio dei pagamenti o per favorire il pagamento del debito estero, si coopera nelle Nazioni Unite per organizzare le missioni di peacekeeping. Quindi in qualche modo un'organizzazione ha determinati obiettivi, di tipo funzionale. Mentre invece le organizzazioni geografiche, sono finalizzate alla cooperazione in campo economico. Ok? Quindi, allora, ricapitoliamo. La cooperazione può essere una tantum e si realizza in accordi bilaterali o minilaterali. È difficile che ci sia un accordo globale, una tantum. Ci può essere in linea di principio, però insomma è piuttosto raro. E poi ci sono le cooperazioni ripetute nel tempo. In passato la cooperazione ripetuta nel tempo era, diciamo, si canalizzava in coalizioni segrete oppure in alleanze esplicite, come la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa. Più recentemente la cooperazione ripetuta nel tempo porta alla formazione di organizzazioni. Queste organizzazioni possono essere o regionali o globali. Se sono regionali, sono finalizzate solitamente a migliorare il livello di cooperazione economica, oppure le organizzazioni regionali possono avere anche la cooperazione di tipo militare, come ad esempio la NATO, il Consiglio di Cooperazione del Golfo. Oppure, diciamo, le organizzazioni globali invece solitamente hanno un obiettivo di tipo funzionale, liberalizzare il commercio, diciamo, organizzare il peacekeeping, eccetera, eccetera. Ecco, poi a questo punto, in materia di organizzazioni, bisogna ricordare ciò che abbiamo detto la prima settimana, vale a dire le organizzazioni, possono essere di due tipi, Ci possono essere le istituzioni o ci possono essere i forum, E questo ovviamente, diciamo, cioè, noi ce l'abbiamo presente soprattutto sulle organizzazioni globali. Abbiamo detto più volte che il GATT e il G7, G8, G20 erano dei forum, perché l'organizzazione si riuniva in modo periodico, però diciamo, le decisioni venivano prese solo dai rappresentanti dei governi, non c'era una burocrazia neutrale e non c'è. Nel G20, nel G8 non c'è una burocrazia neutrale che prende decisioni al posto dei governi. E invece nelle istituzioni si organizza, le organizzazioni hanno anche un corpo di burocrati di tipo neutrale, come il segretariato generale dell'ONU, come i funzionari del Fondo Monetario e della Banca Mondiale che stanno a Washington. E quindi in qualche modo le decisioni delle organizzazioni sono prese da questi, soprattutto nel Fondo Monetario. Oppure anche nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, sono presi da questi organi neutrali. E in tal caso, appunto, le organizzazioni internazionali sono istituzionalizzate. Invece nei forum, i forum globali, come appunto il GATT, prima dell'istituzione dell'OMC, oppure ovviamente anche il G7, G8, G20, non hanno questa burocrazia, di tipo sovranazionale. Ecco, diventa un pochino più complicato analizzare la distinzione tra forum e istituzioni a livello regionale. Diciamo, ecco, gli esempi classici che si fanno sono l'Unione Europea dal lato, che è ovviamente anche un'istituzione, perché l'Unione Europea ha diversi organi di tipo sovranazionale. La Commissione è l'organo per eccellenza di tipo sovranazionale, la Corte di Giustizia, e con il Trattato di Maastricht è stata istituita anche la Banca Centrale Europea che ha sede appunto a Francoforte. Ecco, qui nell'organizzazione regionale è molto chiaro il fatto che appunto esista una istituzione, quindi l'Unione Europea è un po' una via di mezzo tra una federazione e un'organizzazione intergovernativa, nel senso che ha degli organi che sono preposti a prendere decisioni anche non all'unanimità, quindi può andare oltre quelle che sono, diciamo, le scelte dei singoli stati membri. Quindi, in qualche modo, ecco, quando un'organizzazione regionale, diciamo, ha organi sovranazionali, si usa l'espressione, integrazione. Quindi in qualche modo diciamo queste organizzazioni regionali che hanno organi sovranazionali di tipo neutrale che prendono decisioni anche non all'unanimità, noi siamo di fronte a un'organizzazione istituzionalizzata, quindi l'Unione Europea è anche un'istituzione regionale, non è un forum ovviamente, ci mancherebbe altro. E quindi in qualche modo diventa appunto una istituzione regionale. Diciamo poi il processo, quanto più la Commissione abbia il potere di prendere delle decisioni nei confronti di organi intergovernativi come il Consiglio dei Ministri, tanto più sarà istituzionalizzata. Quindi il livello dell'istituzionalizzazione dell'Unione Europea può crescere nel tempo a seconda, di quanto il processo di integrazione va avanti. Se il processo di integrazione resta basso, gli organi sovranazionali come la Commissione e la Banca Centrale Europea hanno poco potere. Se questo processo di integrazione va avanti, gli organi sovranazionali come Commissione, Corte di Giustizia e Banca Centrale Europea acquisiscono sempre più potere. Ecco, un altro esempio che vi può far capire bene la differenza tra un forum e un'istituzione è l'esempio della CSCE che è diventata OSCE. La CSCE durante la Guerra Fredda si riuniva in alcune città, la prima CSCE, mi sembra ci furono tre CSCE nella Guerra Fredda, la prima ad Helsinki, che firmò il famoso atto di Helsinki, poi ce ne fu un'altra a Madrid, ora la terza non mi ricordo dove si tenne. Ecco, poi dopo l'89 la CSCE è diventata OSCE, da non confondere con l'OSCE a Vienna, l'OCSE a Parigi, da non confondere con l'Organizzazione della Cooperazione e lo Sviluppo Economico che ha sede a Parigi, che elabora le statistiche sul commercio, sulla cooperazione e lo sviluppo, sugli investimenti esteri. E invece l'OSCE è l'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione europea che ha sede a Vienna. L'OSCE è un'istituzione, non a caso il suo criterio decisionale può anche essere l'unanimità meno uno. Quindi uno dire, ma l'OSCE quanto è istituzionalizzato? Beh, non tanto. L'unanimità meno uno è poca roba. Quindi diciamo, la capacità di far prevalere un criterio decisionale sui singoli governi è minima. È servito l'unanimità meno uno per isolare nel corso degli anni 90, degli anni 2000, paesi come la Serbia, come la Bielorussia. Che avevano delle posizioni, diciamo così, un po' anomale sulla cooperazione in Europa. Ecco, a questo punto però chiediamoci, tutte le altre organizzazioni regionali e subregionali che abbiamo analizzato anche nel corso di scienza politica, pensate alle tre più importanti, quelle che hanno, diciamo, un livello di cooperazione significativo, che sono il NAFTA, cioè l'organizzazione composta da Canada, Stati Uniti e Messico, pensate al Mercosur che è nata con Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, pensate all'ASEAN, i 10 paesi del sud-est asiatico con Thailandia, Malesia, Indonesia, Filippine, Singapore, eccetera, eccetera. Ecco, voi vi chiederete che roba è questa qua, Come le dobbiamo chiamare? Sono istituzioni regionali? Oddio, diciamo, ecco, occorre subito precisare che queste organizzazioni non hanno nessun organo sovranazionale, quindi in nessun modo possono in qualche modo imporre ai singoli stati delle decisioni, quindi decidono solo all'unanimità, decidono solo all'unanimità. Ma allora che cosa sono? Sono dei forum? Possiamo dire che il Mercosur e il NAFTA sono solo dei forum? No, diciamo, hanno una segreteria organizzativa, hanno un piccolo, diciamo, organo, che però, non ha poteri decisionali. Diciamo, la segreteria organizzativa che cosa può fare? Tutt'al più può, in qualche modo, diciamo, organizzare. Diciamo le riunioni, la segreteria organizzativa del NAFTA può dire: oh, facciamo c'è la crisi sanitaria per il Covid, facciamo una riunione straordinaria dei governi di Canada, Messico e Stati Uniti. Ma poi i governi di Canada, Messico e Stati Uniti decidono per conto loro. Lo stesso può fare il Mercosur, lo stesso può fare scusate, l'ASEAN. L'ASEAN può dire: guardate ragazzi, organizziamo un incontro con Corea del Sud, Cina e Giappone. Facciamo una conferenza e vediamo se in futuro riusciamo a allargare l'ASEAN a Corea del Sud, Cina e Giappone. E però, diciamo, alla conferenza con questi tre altri tre governi partecipano i governi, quindi questa segreteria organizzativa non potrà mai far decidere qualcosa all'ASEAN che non lo vogliono tutti e 10 i membri dell'ASEAN. Quindi, in qualche modo, ecco, se pensate a quella tipologia, ricordate quella famosa tipologia qua di pagina. Aspetta, fatemi vedere, nel primo capitolo, di pagina 32. Se uno dovesse in qualche modo collocare in questa tipologia le organizzazioni regionali tipo NAFTA, Mercosur e ASEAN, stanno quasi all'inizio, stanno quasi con una condivisione e con un'autonomia molto bassa, quindi in qualche modo non esistono organi che fanno decidere un qualcosa che gli stati non vogliono e quindi diciamo queste segreterie organizzative di queste organizzazioni regionali hanno un'autonomia bassissima. Possono tutt'al più, diciamo, organizzare gli incontri, però agli incontri partecipano gli esponenti governi e decidono i governi, quindi ci avranno un'autonomia dell'1% e diciamo quindi in qualche modo non essendoci organi, quindi non sono, il livello di istituzionalizzazione è bassissimo, però ecco, dire che sono dei forum è forse un pochino esagerato, quindi non possiamo dire che il Mercosur è un forum perché è un'organizzazione intergovernativa con un bassissimo livello di autonomia, un'autonomia che sarà dell'1%. Quindi in qualche modo diciamo, abbiamo un po' chiarito questo, diciamo, argomento sulla definizione, soprattutto per le organizzazioni regionali, ecco, a fine di pagina 154 faccio infine riferimento. Ecco, in realtà, prima ho detto che l'organizzazione di tipo regionale può anche essere in campo militare, come ad esempio il Consiglio di Cooperazione del Golfo. Effettivamente sono tutti lì, il Consiglio di Cooperazione del Golfo, c'è l'Arabia Saudita, il Qatar, il Bahrain, il Kuwait, eccetera, eccetera. Ecco, la NATO è già un'organizzazione, diciamo, minilaterale, che però, insomma, c'è anche gli Stati Uniti, quindi non è solo geografica, perché fosse solo geografica ci sarebbero solo paesi europei. Quindi spesso si usa l'espressione ci sarebbe una sorta di via di mezzo tra organizzazioni regionali e organizzazioni globali, che sono le organizzazioni transregionali. Ad esempio anche l'OPEC è un'organizzazione transregionale, perché l'OPEC è formata cioè da tutti i paesi che esportano petrolio, giusto? E quindi, ecco, in questi casi è stata un po', diciamo, ripresa quella etichetta che si usava soprattutto nel periodo del bipolarismo di coalizioni ed alleanze. Diciamo, non le possiamo chiamare organizzazioni globali, ovviamente, perché ci sono un piccolo numero di attori, non le possiamo chiamare organizzazioni regionali, perché non fanno parte di un'unica regione. Nell'OPEC ci sono paesi dell'America Latina come il Venezuela, ci sono paesi arabi, ci sono paesi del sud-est asiatico come l'Indonesia. Quindi sono organizzazioni transregionali, anche la NATO, ci sono i paesi europei, c'è gli Stati Uniti, il Canada, quindi sono transregionali e quindi in alternativa, non potendo usare né organizzazione regionale né organizzazione globale, si usa l'espressione coalizioni o diciamo alleanze. In genere, se sono in campo economico, si usa l'espressione coalizione, quindi l'OPEC è una coalizione e allo stesso tempo la NATO nel campo militare si usa l'espressione alleanze. Quindi ovviamente non hanno nessun compito, non sono istituzioni, ecco, è ovvio, diciamo, è ovvio, diciamo, arrivare alla conclusione che OPEC e NATO non hanno niente a che fare con le istituzioni. Il Fondo Monetario, l'Unione Europea sono istituzioni, ma non certo né l'OPEC né la NATO. Quindi usiamo l'espressione coalizione delle alleanze. Ecco, passiamo adesso alla cooperazione globale, multilaterale, e siamo a pagina 165. Quindi dobbiamo adesso tornare un pochino sul concetto di regime internazionale, chiarirne un po' alcune diciamo, alcune variabili, alcune componenti diciamo, di questo concetto. Allora, ricordate, nella prima settimana abbiamo appunto chiarito, definito il concetto di istituzione, e abbiamo detto che l'istituzione nella politica interna sono un insieme di regole, vale a dire le leggi dello Stato, quindi le istituzioni sono le regole di diritto, non sono istituzioni, abbiamo precisato, né le regole informali sul comportamento, come vestirsi, come mangiare, come parlare, né le prassi ripetute, quelle abitudini ripetute del tempo che gli individui hanno. E quindi in qualche modo andare la domenica a messa, il sabato sera al cinema, al mare al weekend. Queste sono prassi ripetute, ma dal punto di vista, avendo una definizione del concetto di istituzione, che è quella giuridica, politologica, non è quella sociologica dell'istituzione come un qualcosa in cui gli individui hanno un forte livello di identità. Quindi le istituzioni sono le leggi dello Stato. E a livello internazionale le istituzioni è il diritto internazionale. Quindi il diritto internazionale che può essere codificato in un trattato scritto oppure può essere consuetudinario. Abbiamo già precisato com'è un pochino complessa questa diciamo, il cosiddetto diritto consuetudinario. Ecco, allo stesso tempo abbiamo osservato che appunto nella politologia le regole di diritto internazionale vengono chiamate regimi internazionali. Nelle lezioni sull'arena militare delle relazioni internazionali abbiamo analizzato i cinque regimi sugli armamenti, regime trattati di non proliferazione, armi chimiche, armi biologiche, esperimenti nucleari e commercio delle armi. Ecco, è importante nel valutare il rapporto tra diritto consuetudinario e diritto codificato, abbiamo detto che la chiave di lettura più importante è quella di vedere e di valutare l'effettività di un regime, e cioè quanto un regime viene poi in qualche modo, diciamo, convertito nei comportamenti degli stati. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che a volte, ecco, si istituisce in un trattato, si fa riferimento a delle regole che poi nei comportamenti non sono rispettate. Il famoso, diciamo, regime di sicurezza collettiva dell'ONU prevedeva che appunto si sarebbe costituito un esercito dell'ONU che avrebbe in qualche modo, diciamo, organizzato il segretario generale dell'ONU e si sarebbe formato un esercito che avrebbe provveduto a respingere l'aggressione di uno Stato contro un altro Stato. Oppure certe clausole del regime del libero commercio che avrebbero portato, ad esempio, a eliminare le barriere non tariffarie nel commercio dei prodotti industriali. Ecco, ci sono alcune sezioni dei regimi che non vengono mai osservati dagli stati, e sono quelli che si chiamano in letteratura i regimi lettera morta, i dead letter regimes. Che cosa succede praticamente? Succede che il diritto codificato viene superato e viene, diciamo, cancellato dalle consuetudini. Ecco, quindi cos'è veramente? Qual è il diritto consuetudinario che a noi importa? Il diritto consuetudinario sono quei comportamenti degli stati che hanno appunto il potere di, diciamo, fare un po' come il bianchetto, di eliminare certe sezioni del diritto codificato che non ritengono opportuno rispettare. Quindi la somma fra diritto consuetudinario e diritto codificato sta in realtà, il diritto è prevalentemente codificato, poi certe consuetudini possono far sì che certe sezioni del diritto codificato non vengano poi rispettate dagli stati. Ok? Quindi, diciamo, l'effettività è molto importante in un regime internazionale. Ovviamente, diciamo, occorre anche precisare che ci possono essere sia regimi globali, come il regime libero commercio, il regime monetario, i vari regimi sugli armamenti, i regimi sull'ambiente, sui diritti umani, ma ci possono essere anche dei regimi regionali. Ad esempio, nel settore dell'ambiente vedremo come ci sono alcuni regimi regionali costituiti o dai paesi europei o dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Sono regimi in cui ovviamente non c'è un'organizzazione regionale preposta a far osservare quelle regole, ma sono semplicemente un insieme di regole che gli stati si impegnano a rispettare in futuro. Comunque, la maggioranza dei regimi sono ovviamente regimi di tipo globale. Ecco, quindi cosa. Ecco, a pagina 165 noi abbiamo la definizione del concetto di regime. Quindi, regime che cos'è? Il regime è un insieme di principi architetturali e di regole esplicite di diritto internazionale, consuetudinario e o codificato, su cui convergono le aspettative degli attori in un determinato settore della politica mondiale. Ecco. Quindi trovate questa distinzione tra principi e regole. Che cosa vuol dire principi e regole? Che differenza c'è? Il principio è il principio generale, si usa questa espressione. Forse ancora più efficace, un principio architetturale. Il principio architetturale stabilisce, è la regola più importante, chiamiamola così, è quella che stabilisce gli esiti della politica, chi vincerà o chi perderà in quel determinato settore la politica internazionale. Quindi, ad esempio, nel regime del libero commercio, il principio architetturale è la reciprocità. Quindi noi abbiamo a che fare con un regime in cui se un paese partecipa e sigla questo regime, cosa deve fare? Può esportare in qualsiasi altro paese e deve importare i beni esportati da quegli stessi paesi. Quindi io faccio un favore a te e tu fai un favore a me. È un principio architetturale basato sulla reciprocità. Quindi in qualche modo, diciamo, questo principio architetturale sancisce gli esiti della politica. Mentre ad esempio pensate al regime di non proliferazione nucleare, questo sancisce anche lì che chi guadagnerà di questo regime sono i cinque stati con un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza: gli Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Gran Bretagna, che potranno avere le armi nucleari. Tutti gli altri si impegnano a non averle. Quindi questo non è un regime fondato sulla reciprocità, è un regime fondato sul potere. Ecco, proprio per questo noi possiamo classificare i regimi in tre categorie. Questa classificazione viene presentata a fine di pagina 165. Vuol dire ci sono regimi gerarchici, eh? I regimi gerarchici sono quelli che sostanzialmente prevedono che gli attori più potenti saranno favoriti da questo regime, eh? Come il regime appunto di non proliferazione nucleare, oppure la seconda categoria dei regimi è quella in cui appunto invece sono fondati sulla reciprocità e quindi sono regimi simmetrici. I primi regimi quindi si chiamano regimi gerarchici, come il trattato di non proliferazione, e come vedremo anche il regime del debito estero dall'82 in poi è stato un regime gerarchico perché favoriva i creditori, le banche creditrici rispetto ai governi debitori. L'OMC è un regime paritetico, che è fondato sul liberismo commerciale e quindi è fondato sulla reciprocità fra gli appartenenti a quell'organizzazione. La terza categoria invece è basata sul principio architetturale della preferenzialità. Quindi i regimi possono essere gerarchici, paritetici oppure preferenziali. Sono preferenziali quando appunto fanno sì che un determinato attore sia in qualche modo sia, diciamo, favorito, gli attori più deboli sono favoriti. Sono regimi, chiamiamoli tra virgolette, politically correct, in cui si privilegiano gli svantaggiati. Il protocollo di Kyoto è un regime preferenziale perché si prevede che i paesi avanzati, industrializzati, abbiano l'obbligo, di ridurre il livello di inquinamento. Invece i paesi in via di sviluppo, semplicemente hanno dei benchmarks, hanno semplicemente degli obiettivi che però sono facoltativi, quindi possono ridurre il livello di inquinamento o possono non ridurlo. Non a caso la Cina è forse il paese che negli ultimi anni ha raggiunto i livelli più alti di inquinamento e non era vincolato dal protocollo di Kyoto a ridurli. Poteva ridurli se voleva, ma non era obbligato. Anche per questo gli Stati Uniti non hanno mai gradito molto questo regime. Invece gli europei, che sono più politically correct, hanno detto: ma sì, dai, noi siamo buoni, noi ci impegniamo a ridurre l'inquinamento e speriamo che lo facciano anche gli altri. Però se non lo fanno, che succede? Ma stiamo a guardare. Quindi regimi gerarchici, paritetici e preferenziali, perché hanno un principio architetturale, quelli gerarchici, basato sul potere, prevalgono i più forti, come nel trattato di non proliferazione. Quelli paritetici sono basati sulla reciprocità, io faccio a te quello che tu fai a me, come l'OMC, o anche i regimi sulle armi chimiche e biologiche, abbiamo visto, nessuno può usare le armi chimiche e biologiche, neanche i cinque stati appartenenti al Consiglio di sicurezza, quindi sono regimi paritetici. E infine quelli preferenziali. Ecco, poi ci sono ovviamente anche le regole. Le regole sono quelle. I principi stabiliscono l'esito della politica, the outcome, chi ci vince e chi ci perde, quindi sono gerarchici, paritetici o preferenziali. Le regole stabiliscono, cioè regolamentano giusto appunto i processi, quindi in qualche modo se pensate al fondo monetario, le regole del fondo monetario in qualche modo stabiliscono come aggiustare la bilancia dei pagamenti, quindi ad esempio ci possono essere regole basate sul tasso di cambio fisso o sul tasso di cambio flessibile. Quindi in realtà ciò che dicono spesso gli economisti quando c'è stato un cambio di regime negli anni 70, si è passato dal gold standard, dal dollar standard, questa cosa a noi politologi interessa un pochino di meno. A noi interessa dal punto di vista del principio architetturale se chi deve aggiustare la bilancia dei pagamenti? Sei paese in surplus, sei paese in deficit? Non interessa tanto come aggiustarla, se con i tassi cambio fissi o con i tassi cambio flessibili. Quella è una questione secondaria. un interaction change, per esprimersi con la terminologia di Gilpin. Nel regime commerciale le regole stabiliscono appunto come, diciamo, che livello, che so io, si vuole liberalizzare il commercio dei beni industriali, allora si riducono le tariffe da un livello medio del 30% a un livello medio del 15%. Oppure in qualche modo si decide che possono essere mantenuti dei sussidi all'agricoltura, oppure questi sussidi all'agricoltura vengono ridotti del 20, del 30, del 50, del 70%. Quindi le regole anche lì stabiliscono i processi. Ecco, la cosa curiosa è che, ad esempio, voi potrete chiedere, ci possono essere dei regimi che in qualche modo sono sprovvisti di principi, che hanno solo regole e non hanno principi? Sì, noi vedremo che esiste sostanzialmente un regime di questo tipo, ed è il regime sui movimenti dei capitali bancari, perché il regime sui movimenti dei capitali bancari ha solo regole ma non ha principi. Cioè, mentre il regime del libero commercio stabilisce il commercio che deve essere improntato al liberismo, oppure magari per un certo periodo storico il commercio di tessili e calzature era improntato al protezionismo, quindi c'è un principio architetturale. Se il liberismo è paritetico, se il protezionismo è gerarchico, no? A favore ovviamente dei paesi avanzati. Però ecco, il movimento dei capitali bancari ci sono delle regole che stabiliscono, ad esempio, che ogni singola banca non può prestare più del 30% del capitale investito dai risparmiatori, perché se presta troppo, se c'è una crisi di insolvenza, fallisce. Perché se poi tutti i risparmiatori dicono: oh, ma qui questa banca sta prestando, che so io, pensate al caso Parmalat, pensate a tanti casi come ad esempio la crisi del 2008 in cui sono stati fatti tanti crediti e investimenti fasulli e le banche poi sono fallite. Ecco, però non stabilisce un criterio generale, un principio generale secondo cui, ad esempio, le banche devono seguire un criterio liberista o, diciamo, più protezionista nei crediti. Le banche possono investire a chi vogliono. Quindi le banche, questo, ecco, quindi se ci sono dei regimi che hanno le regole ma non hanno un principio, quindi il regime di Basilea non stabilisce in linea di principio che le banche devono prestare a tutti, ci deve essere un liberismo totale nei crediti bancari, oppure ci devono essere forme di controllo dei crediti bancari. Ogni banca fa come quello che cavolo gli pare. Se una banca è molto prudente e non presta soldi a nessuno, non è che la Banca dei Regolamenti Internazionali può andare lì e gli dice: oh, guarda tu, ma perché non presti soldi, che so io, alla General Motors, perché non presti soldi alla Benetton o a McDonald's o alle grandi aziende che agiscono nei mercati internazionali. Però può anche succedere che a volte c'è un regime le cui regole sono osservate, ma il cui principio architetturale non è osservato. Quindi questa è un'altra categoria abbastanza anomala. Ecco, si usa spesso l'espressione quasi regime. Quasi regime è quello in cui le regole sono osservate e il principio no. Il regime di bilancio e pagamenti, istituito a Bretton Woods nel 1944, aveva le regole che erano osservate, invece il principio architetturale che fu in qualche modo divenne un dead letter regime, una sezione non osservata nei comportamenti. E questo lo vedremo, lo capiremo meglio quando analizzeremo il regime monetario. Ecco, cos'altro c'è da dire? Ecco, l'ultima cosa da dire, pagina 166, si fa riferimento alla densità di un regime che fa riferimento a quante attività sono regolate attraverso questo regime. Per dire, il regime commerciale si regolamenta il commercio dei beni industriali, dei beni agricoli, ma non ancora, sicuramente molto poco, quello dei servizi. Quindi la densità del regime è andata crescendo nel tempo, però diciamo resta medio-alta, perché anche il commercio dei beni agricoli viene in gran parte regolamentato, quello dei servizi molto meno. Ecco, poi infine la forza di un regime, da che cosa dipende? La forza di un regime dipende soprattutto dal fatto che ci sia un'organizzazione preposta a rispettarne le regole, quindi i regimi economici sono abbastanza forti, soprattutto, ecco, ovviamente il regime del commercio si è rafforzato quando è stata istituita l'OMC e soprattutto il Tribunale per la risoluzione delle controversie e dei conflitti fra gli Stati membri. in campo ambientale manca un'Organizzazione Mondiale dell'Ambiente, quindi i regimi sono più deboli e soprattutto non si sa bene come far rispettare le regole, credo io, del protocollo di Kyoto ai singoli stati. Se ci fosse un'Organizzazione Mondiale dell'Ambiente, questo sarebbe più semplice. E poi un'altra cosa che rafforza un regime è, ad esempio, la coesione fra gli stati membri. La coesione fra gli stati membri, diciamo, rafforza la capacità di un regime di prendere delle decisioni, che spesso è inversamente proporzionale all'istituzionalizzazione. Quindi il Fondo Monetario, che decide secondo le quote al bilancio, è più coeso dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che decide secondo il principio uno Stato, un voto. L'OMC è più istituzionalizzata, ha più commonality, ha più condivisione, però prende le decisioni in modo più difficile, più macchinoso, perché tutti e 120 gli Stati devono essere d'accordo. Il Fondo Monetario basta che quei 15 Stati dei paesi più avanzati sono d'accordo e raggiungono il 55% dei voti. Quindi è meno istituzionalizzato, e però allo stesso tempo è più efficace. Quindi in qualche modo, ecco, la capacità decisionale e l'istituzionalizzazione stanno in un rapporto spesso inverso. Quindi in qualche modo, vedete nella tipologia di pagina 32, ecco, nel Fondo Monetario, nel Consiglio di Sicurezza, la condivisione è più bassa, però spesso questi organi riescono a prendere decisioni più facilmente rispetto all'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'Assemblea Generale dell'ONU, dove la condivisione è più alta, però la coesione è più bassa. Quindi coesione e condivisione spesso stanno in rapporto inverso. E in un regime, diciamo, invece della coesione fra gli stati membri, si può parlare di coerenza tra le varie regole. Quanto più le regole sono coerenti fra di loro, tanto più il regime funziona. Ecco, ad esempio, il regime del commercio c'ha un briciolino di incoerenza, un briciolino di incoerenza che però in qualche modo, diciamo, non è esagerata. L'incoerenza de deriva dalle eccezioni, quando spesso gli stati, diciamo, prevedono che si possano fare delle eccezioni alle regole che sono state poste in essere in un determinato regime. Ecco, nell'OMC ci sono diverse eccezioni, però insomma non sono eccezioni che uno può applicare quando gli pare. Quindi diciamo c'è un livello di coerenza, diciamo, non altissimo, ma diciamo pure medio alto. Il Fondo Monetario è molto più coerente, anzi è stato. Quando è troppo coerente rischia di essere troppo rigido, perché il Fondo Monetario ha quella ricetta, diciamo, di rigore economico che spesso è antipatica ai governi, che prendono il Fondo Monetario un pochino come il medico che gli dà l'olio di ricino, però se rispetta la coerenza, in qualche modo, diciamo, diventa credibile. Se dovesse essere incoerente, per dire, dice, ok, il Fondo Monetario chiude un occhio verso i paesi più grossi come il Brasile, l'Argentina, l'Indonesia, invece è più rigido e più cattivo con i paesi piccoli come, che so io, l'El Salvador, il Bangladesh, il Mozambico, allora no. Però no, invece in realtà il Fondo Monetario è sempre stato piuttosto coerente, anzi forse fin troppo rigido. Va bene, via, ci fermiamo, grazie.